Grazie Giovanni, grazie al dottor Giovanni Biondi. Passiamo la parola al professor Manfredi, presidente della conferenza dei rettori delle università italiane.
Grazie. Ecco, il tema di oggi che è, diciamo, parlare un po' di quello che è uno degli obiettivi principali dell'Agenda 2030, quindi un'istruzione di qualità per tutti, Education for All. Questo tema vede ovviamente le università come, diciamo, un pezzo importante di quella che è la strategia e di quello che poi deve essere anche l'azione per raggiungere questo obiettivo. Però, come anche i miei colleghi hanno fatto prima, questo tema va anche inquadrato nel profondo cambiamento che noi stiamo vivendo e che in un certo senso sta trasformando anche moltissimo il rapporto tra formazione, soprattutto io parlerò di formazione terziaria, tra formazione terziaria e crescita. Perché negli ultimi 20-25 anni, lo si ricordava prima, noi abbiamo avuto un cambiamento del modello economico che è stato un cambiamento epocale. Mentre prima i fattori di produzione principali erano le materie prime e poi gli strumenti di trasformazione, quindi le fabbriche, e oggi il fattore di produzione principale è la conoscenza, cioè chi possiede la conoscenza possiede poi uno dei fattori di produzione più importanti. Oggi addirittura si dice il capitale è una commodity, il capitale finanziario, cioè ci stanno più soldi che cose da fare, mentre invece il capitale umano rappresenta invece il vero driver di sviluppo, cioè chi possiede il capitale umano alla fine cresce di più. Ecco, questo fa sì che il fattore, diciamo, l'educazione, che rappresenta senza dubbio un grande fattore di crescita sociale, cioè questo non lo dobbiamo dimenticare, che è poi quello che è poi richiamato anche dalla nostra Costituzione, è anche un grandissimo fattore, sempre di più un grandissimo fattore di crescita economica. E per fare in modo che questa crescita avvenga, noi dobbiamo sviluppare il capitale umano in due direzioni, cioè da un lato allargare il livello di competenza, nel senso che includere, cioè fare in modo che a livelli di competenza diciamo alta accedano più persone. E questo deve avvenire sia a livello degli stati che a livello globale. Dall'altro abbiamo anche il tema di cambiare e migliorare quelle che sono le competenze, cioè nel senso che le competenze che potevano essere utili 20 o 30 anni fa non sono le stesse competenze che possono essere utili oggi e soprattutto che saranno utili domani. Si ricordava prima il tema dei mestieri del futuro, che probabilmente saranno molto diversi, anzi saranno molto diversi rispetto a quelli di oggi, ma anche della velocità del cambiamento delle competenze. Prima il ciclo, diciamo, le competenze che si specialistiche che si acquisivano all'università avevano un ciclo di vita che era di qualche decennio, oggi è di qualche anno. Quindi significa che anche il concetto di formazione terziaria non è più confinato al periodo della formazione universitaria, ma c'è sempre più un concetto di formazione permanente e quindi di continua alternanza tra le fasi del lavoro e le fasi della formazione, che cambia anche la struttura poi anche del lavoro da questo punto di vista. Ecco, per creare crescita bisogna includere, cioè allargare la platea delle persone che accedono alla formazione terziaria. E questa è una grande sfida, è una grande sfida a livello globale perché chiaramente si aprono nuovi scenari dal punto di vista geopolitico. L'ONU prevede che nei prossimi anni ci saranno 100 milioni di persone in più che chiederanno una formazione terziaria, cioè tutta l'Africa, gran parte dei grandi paesi dell'Asia, pensiamo alla Cina, all'India. Quindi questo significa che i paesi occidentali debbono essere in grado anche di dare una risposta in questa direzione. Però poi c'è il tema, e in questo credo che l'Italia debba avere un ruolo come ricordava prima il professor Mancini, molto forte. Noi credo che possiamo essere degli interlocutori privilegiati nei confronti dell'Africa, che è un'area geograficamente più vicina a noi, anche culturalmente, e questa è una grande opportunità per il nostro paese che dobbiamo essere in grado di cogliere. Però c'è anche un problema interno, perché noi abbiamo la caratteristica di essere sì il paese che ha le università più antiche del mondo, ma anche il paese che ha meno studenti universitari d'Europa, cioè diciamo dei paesi dell'OCSE. Quindi c'è questo grande problema italiano dell'accesso alla formazione terziaria. Ecco, io credo che la sfida, insomma, quindi noi dobbiamo coniugare la sfida, diciamo, dell'educazione per tutti a livello planetario, ma la dobbiamo anche diciamo, coniugare a livello interno, cioè come fare in modo che più persone accedono alla formazione terziaria, e in questo chiaramente le università hanno un ruolo che è estremamente importante. Per trovare delle soluzioni dobbiamo anche fare un'analisi, capire quali sono i problemi. Ecco, io qua penso che il primo problema che noi abbiamo è quella di una bassa transizione dalla scuola alla formazione secondaria alla formazione terziaria, cioè abbiamo pochi diplomati che si iscrivono all'università. Ecco, perché questo avviene? Cioè, perché poche persone? Ecco, c'è sicuramente un fattore economico, prima lo si ricordava, perché è chiaro che l'università costa. L'Italia tradizionalmente non ha mai investito molto nel diritto allo studio, quindi questo è un fatto tradizionale. Ci sono paesi europei dove l'università è gratuita, molti, la Germania, molti paesi del nord Europa, dove più del 50% degli studenti prendono una borsa di studio, una situazione molto diversa dall'Italia, dove invece l'università costa, perché insomma la media delle tasse italiane è tra la più alta di tra quelle del, diciamo, dei paesi che insomma, non anglosassoni, che hanno un tipo di organizzazione completamente diverso. Cioè, quindi noi dobbiamo vedere il modello continentale. Nel modello continentale noi siamo quelli che hanno forse le tasse più alte e abbiamo meno borse di studio, e quindi l'azione che è stata fatta dal governo, no tax area, aumento del finanziamento delle borse di studio, va proprio in questa direzione. È un primo passo di un percorso lungo che si deve fare. E questo è un primo punto, l'aspetto del sostegno economico. C'è un secondo punto, che è un punto anche questo, insomma, di cui spesso non si parla tanto, che è anche quello su cui forse è più difficile intervenire, che è il tema del basso valore che c'è nel mercato del lavoro italiano del titolo di studio. Cioè, nel senso che l'Italia è un paese, questo ci è una grande responsabilità anche della struttura economica del nostro sistema produttivo, in cui il titolo di studio non ha mai rappresentato un vantaggio economico significativo, cioè il differenziale tra il diplomato e il laureato come stipendio è uno dei più bassi d'Europa, soprattutto nel primo ingresso. Poi dopo, quando si arriva più verso la pensione, la distanza aumenta molto, ma nel primo ingresso è bassissimo. Questo fa sì che nella percezione delle famiglie molti non ritengono, soprattutto nelle famiglie dei non laureati, che mandare i figli all'università rappresenti un valore, perché chiaramente i dati ci dicono che le opportunità per entrare nel mondo del lavoro salgono molto, dai 10 ai 20 punti percentuali, però dal punto di vista del reddito, il reddito non cresce molto. Questo poi porta anche una conseguenza, che noi diciamo che in Italia abbiamo pochi ingegneri che si laureano, ed è vero, però poi molti degli ingegneri che si laureano vanno a lavorare all'estero, perché lo stipendio all'estero è 3 volte lo stipendio d'ingresso che si ha in Italia. Quindi, diciamo, quindi questo è un tema che va affrontato, e questo ci fa capire come oggi la politica dell'educazione, la politica del lavoro non possono essere più delle politiche distinte, cioè c'è sempre più necessità di una politica integrata. Questo è un grande sforzo che va fatto, un po' Industria 4.0 va un po' in quella direzione, ma insomma, si dovrebbe fare molto molto di più. E poi c'è un altro tema sull'accesso, che è il tema della filiera formativa. Cioè, noi abbiamo la caratteristica in Italia che diciamo, abbiamo la più bassa percentuale di studi diplomati degli istituti tecnico-professionali che si iscrivono all'università. Cioè oggi l'università è un'università fatta essenzialmente per i liceali, cioè ogni anno aumenta sempre di più la percentuale di liceali. Ecco, e quindi c'è una fascia importante della popolazione studentesca che non si iscrive all'università. Ecco, questo è un tema molto importante che va affrontato, perché va ricostruita questa filiera formativa tra gli studi tecnico-professionali e la formazione terziaria. Noi abbiamo ragionato su questo tema, sul tema delle lauree professionalizzanti, perché oggi c'è un mondo importante che non accede o accede poco all'università e che poi si collega col secondo punto debole italiano, che è quello della più alta dispersione universitaria d'Europa. Cioè noi abbiamo la più alta percentuale di studenti che si iscrivono all'università e poi abbandonano, non si laureano. E se analizziamo questa componente, chiaramente è fatta di due pezzi. Da un lato la difficoltà un po' dell'orientamento, c'è un limite nell'orientamento, quindi, che però è un orientamento, e su questo ci sono esperienze molto positive, deve essere un orientamento non informativo. Cioè oggi il problema non è l'informazione, anzi c'è un eccesso di informazione. Oggi il tema è un orientamento attivo, cioè fare in modo che se ci sono determinate volontà o abilità da parte dei ragazzi per poter andare all'università, bisogna orientarli in maniera attiva, formarli in maniera più specifica per evitare che il gap tra un primo anno dell'università e scuola superiore sia eccessivo. Però poi c'è il secondo punto, e su questo anche le università stanno lavorando in questa direzione insieme al sistema scolastico nazionale. Ci sono tante iniziative che forse andrebbero ulteriormente rafforzate e incentivate. Un secondo punto è quello poi che si collega a quello precedente, che se poi noi andiamo a vedere la percentuale, la dispersione al primo anno, quali sono le provenienze, ci accorgiamo che la maggior parte viene dagli studi professionali, poi dagli studi tecnici e poi dai licei. Quindi questo si collega al tema precedente, cioè che probabilmente l'offerta terziaria che c'è oggi non è commisurata né alle abilità, ma forse neanche alle volontà di chi ha seguito un certo percorso, che forse vuole una formazione più pratica, che debba avere però lo stesso un contenuto formativo, perché proprio legato a quel principio che dicevamo prima dell'obsolescenza delle conoscenze. Oggi chi insomma si forma deve essere in grado di imparare, non può solamente saper fare delle cose, deve saper imparare, quindi deve avere una componente formativa non piccola. Quindi questo aspetto è un aspetto estremamente importante, e quindi probabilmente l'Italia in questo campo deve rafforzare l'offerta. Oggi se raffrontiamo il numero di laureati in Italia con quelli tedeschi, dove passiamo insomma da un 20 a un 40%, ci accorgiamo che l'altra metà che noi non abbiamo in realtà viene dalle facoscule, dalle università tecniche, cioè da un tipo di formazione che in Italia quasi non c'è. Ecco, quindi questo è un tema estremamente importante che va affrontato. E mi avvio rapidamente alla conclusione sul tema del rapporto poi tra metodi di formazione, modello di formazione terziaria e opportunità lavorative. Prima si parlava molto di questo mismatch che esiste oggi tra le offerte e quelle che sono poi insomma le offerte del mondo del lavoro, le richieste del mondo del lavoro, e quelle che è invece il prodotto, cioè quelli che sono i nostri laureati. Ecco, noi dobbiamo, c'è un tema che su cui io credo che dobbiamo fare una riflessione complessiva, che anche questo, come un po' si parlava della scuola, anche il problema dell'organizzazione del modello formativo delle università. Nel senso che noi siamo molto organizzati, cioè noi abbiamo delle università che sono organizzate molto su delle filiere di formazione verticali, cioè sul fatto che le persone imparano dei saperi molto verticali, con anche un grado di specializzazione forte, tanto che spesso si parla di over education, quindi addirittura che sanno più di quello che serve, però con a volte poche abilità di tipo trasversale, cioè sulla capacità, cioè abbiamo ancora un deficit sulle conoscenze linguistiche, abbiamo problemi sulla capacità degli studenti di lavorare in gruppo, di essere diciamo autonomi diciamo nell'attività di ricerca e così via, insomma una serie di aspetti. Quindi e a questo si accoppia il fatto che il cambiamento molto rapido delle richieste del mercato, perché spesso si parla di mismatch, se si guarda per esempio quali sono i settori che tu prima facevi vedere, si capisce che molte di queste richieste sono in settori che vengono fuori da 4-5 anni. Ad esempio il tema dei big data, il tema del cloud, il tema della cyber security, cose che sono uscite da 4-5 anni. Se noi pensiamo che oggi il ciclo tra programmazione dell'offerta formativa e primo laureato varia tra 5-10 anni, ci rendiamo conto che se noi abbiamo solo questo modello diciamo di riorganizzazione del sistema formativo avremo sempre un mismatch, perché il tempo di riorganizzazione è un tempo più lungo rispetto a quella della nascita dei nuovi bisogni. Allora dobbiamo pensare, e insieme al Ministero ci stiamo un po' ragionando, che oggi è necessario avere un'offerta formativa che sia più flessibile, perché c'è la necessità, diciamo, che debba essere capace, più orizzontale, anche più flessibile, di organizzarsi più rapidamente, perché spesso il tempo non consente di rispondere a queste domande. Ecco, quindi, io credo che la grande sfida che c'è, che è una sfida diciamo di sostenibilità, di giustizia sociale, di inclusione, debba avere come risposta sicuramente una risposta che è basata sulle competenze, ma anche una risposta su dei modelli organizzativi che sono più adatti a una società che è profondamente cambiata. Cioè noi oggi abbiamo la necessità di rispondere in maniera più veloce e soprattutto di rispondere in maniera più integrata. Uno dei grandi limiti che credo che abbia proprio il paese è complessivamente quello di aver fatto delle politiche che sono essenzialmente settoriali, la politica della formazione, la politica industriale, la politica del lavoro, la politica le politiche internazionali. Oggi ci sarebbe bisogno di politiche fortemente integrate anche tra i vari ministeri, in alcuni campi si sta facendo questo, però credo che trovare degli strumenti più rapidi, più forti, più efficaci sono un modo per rispondere a una complessità che è cresciuta in maniera esponenziale, e quindi gli strumenti di governo che tutti noi abbiamo a tutti i livelli spesso non sono in grado di dare una risposta a questa complessità che invece richiede operatività ma anche forte integrazione. Grazie.